Apri. Sì, buongiorno a tutti. Prima di vedere la parola di stamattina, volevo un attimo fare una domanda ad ognuno di voi. Pensando un po' alle relazioni tra gli uomini, quale considerate la più forte o tra le più forti? Chiara la domanda? Relazioni tra uomini, uomini, donne, grandi, piccoli, quello che, il tipo di relazione che ritenete più forte, più importante?
La coppia.
La coppia, quindi il matrimonio. Poi?
Genitore e figlio.
Amicizia, ok? Ci sono questi tipi di rapporti che magari noi facciamo parte. Fratello e sorella, magari, no? Fratelli, fratelli, sicuramente. Quindi chi sperimenta questo tipo di relazione può dire quanto sia importante essere attaccati gli uni agli altri, averci questo bisogno anche di stare insieme, di vivere per qualcuno, sapere che qualcuno vive per te, è disposto anche a morire per te, è disposto a fare di tutto per te o prevalentemente per te. Stamattina vediamo un rapporto di qualcuno che riesce a stare allo stesso tempo in un rapporto diretto, esclusivo, con milioni di persone contemporaneamente. Quindi leggiamo il brano che troviamo in Colossesi, capitolo 2, siamo arrivati ai versi da 8 a 15. Colossesi 2, da 8 a 15, così dice: guardate che nessuno faccia di voi la sua preda con la filosofia e con vari raggiri, secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo, e non secondo Cristo. Perché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità, e voi avete tutto pienamente in Lui, che è il capo di ogni principato e di ogni potestà. In Lui siete anche stati circoncisi, di una circoncisione non fatta da mano d'uomo, ma della circoncisione di Cristo, che consiste nello spogliamento del corpo della carne. Siete stati con Lui sepolti nel battesimo, nel quale siete anche stati risuscitati con Lui mediante la fede nella potenza di Dio, che l'ha risuscitato dai morti. Voi, che eravate morti nei peccati e nella incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Dio ha vivificati con Lui, perdonandoci tutti i nostri peccati. Egli ha cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo. Inchiodandolo sulla croce, ha spogliato i principati e le potenze, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. E così ho intitolato questo messaggio: In Lui e con Lui. In un modo molto sintetico esprime quello che l'Apostolo in questo brano sta spiegando, l'attaccamento a Cristo. Così vedremo tre punti che sono pienamente in Lui, circoncisi in Lui e vivificati in Lui, con Lui. Stiamo esaminando ancora la lettera di Colossesi e qui c'è un'urgenza, un'importanza particolare espressa dall'Apostolo Paolo di ragguardare le chiese, nello specifico Colosse, perché ci sono delle false dottrine, c'erano delle false dottrine che si stavano insinuando tra i credenti e quindi c'era questa emergenza di chiarire qual era la dottrina di Cristo. E nello specifico in questo brano vediamo come Paolo sottolinea l'importanza di Gesù, della sua opera sulla croce che ci ha resi liberi dal peccato, idonei a stare alla sua presenza, e come sia importante rimanere attaccati a Lui, perché Lui solo ci vivifica. Questo un po' Paolo sta esprimendo in questi pochi versi, grandi realtà, grandi cose che noi stamattina vogliamo in qualche modo affrontare, ma ci vorrebbe molto molto più tempo per ogni verso. Così questa mattina, la grazia del Signore, vogliamo insieme questi punti, il primo pienamente in Lui, e vediamo l'avvertimento di Paolo, appunto come dicevo, versetto 8. Guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani raggiri, secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo e non secondo Cristo. L'avvertimento di Paolo era nei confronti della filosofia dell'epoca, che era tra quelle popolazioni, qui parliamo del bacino dell'Egeo, e quindi queste filosofie che in qualche modo prendevano la cultura del tempo, qui parla di vani raggiri. Pensiamo alla tradizione, alla religione, e così anche questi elementi di cui Paolo parla, che sono in realtà altro che gli usi, i costumi, quindi tutto ciò che caratterizza la popolarità di un popolo, permettetemi questa espressione, perché Paolo proprio avverte che questo tipo di filosofie, questo tipo di modi di pensare prendono il nostro spirito e in qualche modo vogliono caratterizzarci. Noi veniamo da certi tipi di bagagli che inevitabilmente ci influenzano e forse ancora ci caratterizzano. È per questo che Paolo preme su questo aspetto. Ora, il vocabolo filosofia è una bella parola. E che cosa vuol dire in greco? Amore per la sapienza, il massimo, che ci sarebbe di male? Però il problema è che uomini cercano di dare le risposte alla vita dell'uomo fuori dal contesto di Dio, fuori dalla parola di Dio, si cerca di dare delle risposte, abbandonando quello che è la sapienza di Dio, non la sapienza degli uomini. Quindi, e qualcuno può essere anche convinto di tanti bei discorsi, di tante belle parole, ma prima o poi ne sarà deluso, perché sono discorsi umani e l'uomo necessariamente delude prima o poi. E così bisogna essere attaccati a Cristo, perché Cristo è pienamente Dio, perché Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Leggiamo il versetto 9. Cristo pienamente Dio, capo di tutto e di tutti. Questo sta dicendo l'Apostolo. E secondo le filosofie greche del tempo, il male era identificato con la materia, mentre il bene era identificato con lo spirito. Ora, capite bene che nel momento in cui Gesù ha preso le fattezze di uomo, questo un po' contrastava questo tipo di filosofia, perché essendo uomo, Gesù doveva anche essere il male. Invece sappiamo che non è così, perché il peccato non ha albergato in lui, non è mai caduto in tentazione, al contrario di ognuno di noi. E quindi questo è un punto che Paolo voleva ben chiarire, questo aspetto, uno dei tanti aspetti della filosofia dell'epoca. E così vediamo il prossimo sottopunto. Il credente che è pienamente soddisfatto, al versetto 10 leggiamo: e voi avete tutto pienamente in lui, che è il capo di ogni principato e di ogni potenza. Il credente ha tutto in Cristo, ha tutto ciò di cui ha veramente bisogno, perché questo mondo ancora oggi, questa società ancora vuole proporci dei falsi bisogni e anche dei falsi modi per poterli soddisfare. Ne siamo pieni, noi abbiamo degli input giornalieri di ogni cosa, di quello che ti manca. Se non sei questo non puoi fare quest'altro, se non hai questo non sei super figo, e così via. E siamo bombardati da questo. Chiaramente lo scopo è quello di vendere, lo sappiamo bene, e ci caschiamo anche noi ogni tanto. Quindi dei bisogni anche morali, dei bisogni anche spirituali che il mondo suggerisce, ma che non ci appartengono. E soprattutto non ci appartiene il modo in cui il mondo vorrebbe soddisfarli, vorrebbe riempire. E quindi qui Paolo dice che abbiamo in Cristo tutto pienamente. Questo vuole intendere ciò di cui veramente abbiamo bisogno. E Dio lo sa ciò di cui abbiamo bisogno, perché a volte noi chiediamo cose che in realtà non ne abbiamo bisogno, altre sì. Il Signore sa soddisfare nei modi e nei suoi tempi. E questa è una realtà che noi sperimentiamo ogni giorno, fratelli e sorelle. E a volte siamo frustrati perché non otteniamo, chiediamo e non otteniamo, vero? Questo forse è uno dei più grandi problemi che il credente, il figlio di Dio, sperimenta. E come dicevo prima, Lui è il capo di tutto e di tutti. E noi vogliamo stare con il capo, no? E noi vogliamo stare con il più forte, il più grande, non quello che il mondo considera, ma quello che noi abbiamo sperimentato, quello che noi abbiamo conosciuto, per la sua gloria. E così vediamo al secondo punto: circoncisi in Lui, la nuova circoncisione. Leggiamo il versetto 11: in Lui siete anche stati circoncisi di una circoncisione non fatta da mano d'uomo, ma della circoncisione di Cristo, che consiste nello spogliamento del corpo della carne. Sappiamo che Paolo altrove fa una spiegazione particolare su quella che è la vera circoncisione. Di fatto quella della circoncisione era una problematica tipicamente giudaica, e quei credenti non giudei, i gentili come venivano chiamati, che conoscevano Cristo, si ponevano questo problema del fatto che non fossero circoncisi, e magari c'era qualche giudeo che glielo faceva anche pesare. Vi ricordate al capitolo 15 di Atti, la conferenza di Gerusalemme? Qual era uno dei problemi più importanti che gli apostoli stavano affrontando? Circoncisione sì, circoncisione no. E così viene spiegato. È stata molto bella quell'esperienza, quel punto fondamentale della Chiesa che stava nascendo, e questo era importante. E così Paolo spiega in Romani, al capitolo 2, versetto 27 a 29, così: colui che per natura è incirconciso, se adempi la legge, giudicherà te, che con la lettera e la circoncisione sei un trasgressore della legge. Giudeo, infatti, non è colui che è tale all'esterno, e la circoncisione non è quella esterna nella carne, ma è giudeo è colui che lo è interiormente, e la circoncisione è quella del cuore, nello spirito, non nella lettera. Di un tale giudeo la lode proviene non dagli uomini, ma da Dio. Ecco che l'importanza di essere circoncisi da Cristo e non dagli uomini, non più dagli uomini. Quindi non è più un discorso esterno, anche se era importante per Israele, perché doveva identificarsi con un popolo, ok? Era un comandamento che fino ad allora era importante che seguissero, ma ora la vera circoncisione è quella del cuore, come dice qui Paolo, l'opera di purificazione che solo il Signore Gesù può fare. Non più segni esterni, ma segni interni. E quando qui Paolo parla di spogliamento del corpo della carne, mi viene un po' questa espressione di essere scarnificati, tolti della carne, tolti dell'involucro esterno dell'anima, del corpo. Ma noi ce l'abbiamo ancora il corpo, certo, ci fa anche peccare, come no? Ma questa efficacia del corpo prima o poi finirà quando saremo con Lui, vero? Quindi questo problema della carne è stato sconfitto, anche questo, è stato superato. Così leggiamo sempre in Romani, versetto 6 del capitolo 6, sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui, affinché il corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più al peccato. Questa è la trasformazione, la rigenerazione del nato di nuovo, di non servire più al peccato. E così Paolo va avanti in questo brano e affronta il tema del battesimo. Leggiamo manca un verso. Siete stati con Lui sepolti nel battesimo, il versetto 12, nel quale siete anche stati risuscitati con Lui mediante la fede, nella potenza di Dio che l'ha risuscitato dai morti. E così come Cristo è morto e risuscitato, il battesimo è una similitudine di questo che è avvenuto già in ognuno di noi quando abbiamo accettato il Signore Gesù nella nostra vita, morti al peccato, risuscitati con Cristo. Quindi il battesimo è un'espressione, una manifestazione di quello che è già successo. Quindi non vogliamo dare questo carattere al battesimo, al giorno in cui veniamo battezzati, ma è già successo in ognuno di noi. È altresì importante però quello del battesimo, perché è un comandamento da parte di Gesù, che non dobbiamo sottovalutare. E così apro una piccola parentesi, per quanto riguarda il battesimo, appunto. Manca qualcosa. Scusate? No? Andiamo troppo avanti. Ok. Leggiamo questo brano che si trova in Atti, al capitolo 8, versetto 36. Strada facendo, giunsero a un luogo dove c'era dell'acqua e l'eunuco disse: ecco dell'acqua. Che cosa impedisce che io sia battezzato? Quanto mi piace questo verso. quanto mi piace, perché sappiamo tutta la storia. Filippo incontra l'etiope eunuco, ministro, e spiega quel brano di Isaia che lui stava leggendo, che non riusciva a capire. L'etiope si convince del suo stato di peccato, accetta il Signore Gesù e vuole battezzarsi. Questa è un po' la storia. E questa espressione, cosa mi impedisce di battezzarmi? Ecco, io questo verso lo metterei proprio lì, che tutti lo possono vedere. È una domanda legittima, è importante, che ognuno di noi si deve porre, almeno coloro che ancora non hanno acceduto al battesimo. Che cosa mi impedisce perché io possa essere... Ho accettato il Signore Gesù, l'ho detto, che cosa mi impedisce? C'è un impedimento reale, devo sistemare alcune cose, ok? Entri nella modalità che ci devo pensare a battezzarmi. È ancora qualche dubbio? Quando ho accettato il Signore Gesù, avevo difficoltà in famiglia, tutti contro. Ed è stato molto difficile per me, Flora questa l'ha sperimentato, dire io mi devo battezzare, mi volevo buttare fuori di casa. Non è stato facile, un grosso impedimento. Ma per la grazia di Dio ho preso coraggio e ho adempiuto al comandamento. E mi rendo conto, sì, ci sono realtà difficili tra di noi, per cui il battesimo potrebbe avere degli impedimenti, ma per molti altri... Facciamocela questa domanda. Dio piacendo, prossimo mese avremo dei battesimi. È proprio anche un momento di testimonianza. Invitare amici, parenti, dire guardate che a me è successo questo. Dire la propria testimonianza. E così, questa domanda che l'eunuco si poteva fare, la possiamo prendere per noi stessi. Dobbiamo farlo. Chiudo parentesi. Quindi, qui... Paolo parla della fede, che è l'elemento fondamentale, è chiaro, perché se non c'è fede non si può parlare di battesimo. Una fede nella potenza di Dio che l'ha risuscitato dai morti, la potenza della risurrezione. Fratelli, sorelle, non è una pazziella questa, la risurrezione. Allora, a volte vediamo anche nei film, no? Quello che perde conoscenza lì, che si ferma il cuore per qualche secondo, allora arrivano con il defibrillatore, libera, puh! E questo dopo un po'. Non si parla di pochi secondi che tu perdi conoscenza, che perdi il battito cardiaco. Parliamo di un Lazzaro. Cosa disse la sorella? Oh, sono 4 giorni che sta lì dentro. Comincia a puzzare pure un pochettino. Gesù, 3 giorni. Quindi non sono morti apparenti, sono morti reali. La potenza di mettere in moto un corpo è una delle cose complicatissime che la scienza ancora oggi non è riuscita a fare. Sarebbe bello, no? Per molti. Immaginiamoci se la scienza riuscisse a mettere in moto un corpo. Ma è una cosa talmente complicata. È un miracolo quando un'anima viene al mondo. Miracolo quando dovrebbe rivenire di nuovo al mondo. Immaginiamoci. Fa funzionare tutto il corpo umano. Non è una cosa facile, assolutamente. Bisogna considerare una serie di aspetti. Non sono medico, quindi non potrei spiegarvi questa cosa, ma immagino quanto sia complesso. Gesù ha risuscitato, è stato risuscitato. Questa è la potenza in cui su cui si basa la nostra fede. E non è poco, a quanto pare. Così veniamo al terzo punto. Vivificati con Lui, perdonati dai peccati. Verso 13 leggo insieme a voi: voi che eravate morti nei peccati e nella incirconcisione della vostra carne, voi dico, Dio ha vivificati con Lui, perdonandoci tutti i nostri peccati. Ed è bello come Paolo qui insiste, no, su questo pronome, voi, sto parlando con voi, sta dicendo, no altri. Paolo qui dichiara il nostro stato prima di conoscere Dio. Morti nei peccati, morti, lontani da Dio, condannati, senza quella vita che solo Dio può dare, senza quella quel nuovo senso di vita, ecco, che Dio può dare. E comunque condannati. Ecco allora che Dio interviene e ha dato una nuova vita, salvandoci da quella situazione di peccato, perdonandoci quindi da tutti i peccati, passati, presenti e, ascoltate bene, anche futuri. E questo forse è un problema che potrebbe succedere magari ad un figlio di Dio, è quello di sentirsi ancora il peso di un peccato, di una colpa. E potrebbe anche succedere in futuro. No, siamo stati perdonati completamente da ogni peccato. E così abbiamo una nuova identità davanti a Dio. E come vedete, è tutta opera di Dio questa. Con le nostre proprie forze non avremmo potuto fare niente di tutto questo. Qui Paolo lo ribadisce. E quindi possiamo usare la filosofia, la conoscenza, ok? Per forse dare risposta a qualche interrogativo. Ma non è la risposta di cui abbiamo bisogno. E soprattutto, pur avendo queste risposte, non siamo vivificati da Dio. Non ci rendono vivi. Anzi, forse ci rendono ancora più morti. Ma solo Dio con la sua parola vivifica. E così siamo stati condannati, cancellati dalla condanna. Leggiamo il versetto 14. Egli ha cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce. E qui Paolo usa un'immagine di una usanza che si faceva al tempo, di avere un documento dove riportare il nome del debitore e il debito che doveva. Quando questo debito era stato pagato, saldato, questo documento veniva affisso da qualche parte per dire: questo tizio non deve più nulla, sta a posto con me, con lo Stato. Ecco, questo è il documento che riguardava noi, che riportava una condanna, la condanna di Marcello. E questo documento è stato messo su una croce, attaccato lì, che tutti lo vedessero. Quindi condannati secondo la legge. E i giudei avevano anche qualche altro problema per questo, perché avevano anche i rituali da portare avanti per quanto riguarda l'espiazione dei peccati. Ma qui sta dicendo che tutto questo non esiste più. Dice Paolo ancora in Romani, capitolo 8, versetto 1 e 2, conosciamo bene: non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Questo è quello che è successo. Poche parole chiare, esaustive, di quello che Dio ha fatto per ognuno di noi. Ed infine quindi il trionfo della croce. Al verso 15 leggiamo, infine: ha spogliato i principati e le potenze e ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando di loro per mezzo della croce. Ecco la soluzione della croce, pubblica e definitiva. E qui sembra quasi un'apparente contraddizione, ma come fa una condanna con la croce, una condanna di qualcosa di infame, essere un trionfo? Cosa c'ha di trionfante tutto questo? Ma qui, come sta parlando Paolo, è un po' come succedeva all'epoca: i generali romani che tornavano dalle battaglie con le vittorie venivano accolti a Roma con tanti fasti, con onore. Ecco, un po' questa è l'immagine che loro un po' conoscevano. Ma sappiamo su cosa ha trionfato Gesù. Ha trionfato sugli spavaldi che si credono onnipotenti. E la storia ne è piena di uomini che si credevano Dio, morti. Su quelli Gesù ha trionfato, attraverso la croce. E questo tipo di vittoria, che per noi è determinante, c'è qualcuno che vuole farci distogliere da questa visione, di questo trionfo. C'è qualcuno che ci dice: ma come fa una croce a essere trionfante? Noi vediamo qualcuno lì che è morto, ma non dice che è anche risorto. Siccome poi il diavolo fa le pentole e non i coperchi, come si dice, non ce la dice tutta. E al mondo non la dice tutta del vero trionfo di Gesù sulla morte e sul peccato. E quindi ecco, voleva quasi dissuadere a volte anche quei credenti, ma soprattutto quel mondo, di questo trionfo, quasi ridicolizzare tutto questo. E ripeto, a volte ci riesce, ma noi che abbiamo creduto, che abbiamo ricevuto grazia da parte di Dio, viviamo questa vittoria sul peccato. e sulla morte. Anche se non vediamo completamente realizzato tutto questo, è chiaro, perché pecchiamo, usciamo da questa sala, forse già in questo momento stiamo avendo dei pensieri strani e pecchiamo. Ma allora dov'è questa vittoria? È completa? Sì, perché è definitiva, perché non abbiamo più la condanna, ecco perché è completa. Possiamo cadere, cadiamo, certo, ma non abbiamo più la condanna. Viviamo questa realtà e siamo riconoscenti al nostro Dio, non lo diamo per scontato. Superiamo tutto questo, viviamo questa realtà, condividiamocela tra di noi, cantiamola, adoriamo Dio per questo. Quindi, sperimentare tutto questo con Lui è possibile, in Lui e con Lui è possibile. Rimanere attaccati a Dio, questa importanza fondamentale, non ci rimane altro. Meditare la parola, la lode, l'adorazione, la comunione fraterna, il servizio, tutto ciò che ci viene presentato, perché possiamo rimanere attaccati a Dio. Abbiamo tante possibilità, tante opportunità, è importante che siamo insieme, che siamo collegati tra di noi, che sperimentiamo la comunione fraterna. Superiamo magari i nostri punti di vista, perché vogliamo quando siamo chiamati a farlo. Incoraggiarci per questo, perché altrimenti siamo distratti dal mondo, distratti da colui che vuole offrire un surrogato a tutto questo, ma non serve a niente. Leggiamo in Giovanni capitolo 10, versetto 10. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano l'abbondanza. E questo è quello che vuole fare Gesù. E noi che facciamo? Come rispondiamo? No, grazie, non mi interessa. Come quando ci vengono a vendere qualcosa? O quando qualcuno che sta per ricevere un volantino, vero Marisa? E ci dice no, grazie, non mi interessa. Questo Gesù che vuole dare la vita in abbondanza. No, grazie, non mi interessa. Attenzione che se capita anche a noi questo. Non si può essere neutrali con Dio. O con Lui, in Lui, o contro di Lui. Fuori da Lui. Fuori da Lui. Non offriamo possibilità perché il maligno entri nella nostra vita. Non gli lasciamo spazio, assolutamente. Stiamo attenti ad ogni attacco. Quello che vogliamo ribadire, una realtà fondamentale che disse Gesù, per cui dobbiamo proprio anche farla nostra per poterne parlare agli altri, coloro che dicono non mi interessa, coloro che dicono sì, poi ci penso. Questa è la volontà fondamentale. Luca 11, 23. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Non ci sono vie di mezzo. Vogliamo pregare. Signore, vogliamo ringraziare perché Tu hai infuso in noi delle verità fondamentali che non lasciano adito a perplessità, a interpretazioni speciali. Ma per ognuno di noi, Signore, Tu hai voluto fare qualcosa di speciale proprio su queste verità, di stare attaccati a Te attraverso questi strumenti, questi elementi che Tu ancora oggi ci vuoi offrire. Così grazie ancora per questa mattina, perché attraverso la comunione fraterna, attraverso la lode e l'adorazione sperimentiamo tutto questo e Tu ce lo dai gratuitamente. Così vogliamo essere attaccati a Te, Signore, perché nel momento in cui ci distacchiamo siamo così vulnerabili per questo mondo che vuole distruggerci. Sappiamo che non ci riuscirà, o almeno non lo potrà fare completamente, ma non vogliamo essere distrutti, se non vogliamo soffrire per questo mondo, vogliamo soffrire per Te, servendo Te, lodando Te. Aiutaci a farlo, Signore, a capire bene la Tua volontà per ognuno di noi, così come la leggiamo nella Tua parola e la possiamo sperimentare ogni giorno. Nel nome di Gesù. Amen.